Quelle lunghe sere di luglio sembrava che il giorno non finisse mai. La luce del sole era ancora all'orizzonte e già sorgeva la luna. Era il tempo della mietitura. Per il fresco, insieme ai contadini, anche noi si andava a legare i covoni. Si lavorava in silenzio, presi dalla suggestione, dall'incanto dell'ora. Il fieno si ammucchiava, ricadendo giù leggero, senza peso, e ogni rumore sembrava attutirsi. In quella luce fatata, come una sequenza di un vecchio film, si vedevano i contadini compiere gli antichi gesti, i gesti di sempre. Quel profumo del fieno falciato, quel brillio di stelle, il cantare di grilli. Il chiarore era tutto su in alto, e da quel cielo si riversava sulla terra come un consenso, una benedizione. In quella calma assoluta, perfetta, sembrava non esserci più posto per l'ansia, la paura, o almeno che ogni pena potesse venir consolata. Io sentivo rivivere ed espandersi l'anima mia. Accettavo la mia ferita, che si riapriva come un rosso fiore. In una di quelle sere noi cugini eravamo rimasti levati fino a tarda ora. Tenendoci tutti e quattro a braccetto si camminava giù per il viottolo della fonte. Si vedeva lo scintillio dell'acqua fra i sassi e Uccio si mise a cantare un motivo allora in voga. Quando c'è la luna piena, quant'è bello passeggiar! E noi cugine rispondendo con le parole del ritornello. Con te, soli soli nella notte, con te, canticchiando una canzone. Si continuò, non so per quanto tempo, sempre più inebriati dalla luna, dal canto e dal sentirci giovani un po' matti. Senza un letto per dormire, senza un soldo per cenar, fino all'alba, tutta notte, non ci resta che cantar. A braccetto ci si lasciava andare, quasi a volo ormai, ridendo e cantando giù per il viottolo scosceso. Guardando la luna, specchiata tonda giù nella fonte, Uccio decise. Stanotte si dà retta alla canzone. Chi ha il coraggio di andare a letto con una luna così? Non vorrei mica sdraiarti qui sui sassi, disse Annalena, perché io vi saluto e vi do la buonanotte. Buonanotte e buon riposo, disse Uccio. Sono sicuro che lo Zippo e anche Lia rimarranno con me. Non ci dobbiamo separare ora, dissi io. Cosa ne dite di andare a sdraiarsi sui pagliai? Altro che letto! Risalimmo il viottolo sempre cantando. Di lontano apparvero i tre pagliai addossati l'uno agli altri, due larghi e bassi, e il terzo con la scala lunghissima, appoggiati in diagonale, alto come una rocca, che formavano nel buio una specie di cittadella. Salendo sulla lunga scala ci preparammo all'assalto. Un ripiano ritagliato a due terzi della roccia ci offrì un meraviglioso spazio da cui contemplare luna e stelle, così vicine quella notte da poterle toccare. Quanto al nostro letto, odorava meglio delle lenzuola, di un fragrante odore di fieno, e noi, incuranti della gatta porcina, si facevano di gran capriole fra le più matte risate. Guardando questo mare di stelle, disse il cugino, mi viene in mente un meraviglioso pannello cinese, il mare fiorito. Mi ha fatto sognare tante volte e mi torna a mente nei momenti più impensati, come stanotte. Com'era il mare fiorito? Chiesi io. Quali strani fiori, che sfumature di colore aveva trovato l'artista? No, Zippo, mi rispose. L'incisione era in bianco e nero, ma guardandola tu vedevi anche i colori. Mentre Uccio parlava, io seguitavo a guardare quel formicolio di stelle su in alto. Già le stelle impallidivano. L'alba stava per spuntare. A un tratto un rumore nel silenzio. È una macchina che sale su per la strada ripida del Poggio. Chi mai può essere a quest'ora? È Michele, eccolo sul piazzale. Lo chiamiamo. Si volta e non sembra neppure sorpreso di vederci lassù. È trafelato, ansante, non può più portarci una cattiva notizia. La sua faccia larga sorride. Ci precipitiamo giù dalla scala. Son corso subito, dura fatica a parlare. L'ha detto ora la radio. Se n'è andato, capite, se n'è andato. Il fascismo è caduto. Siamo liberi. Quella notte era la notte del 25 luglio. La notizia, incredibile, sembrava anche più incredibile con Michele che era arrivato lassù a quell'ora, in quell'alba stellata, mentre noi sembravamo in attesa di un miracolo. Saliamo su in casa, a corsa, destiamo i genitori. I contadini, che dormono sempre con un occhio solo, hanno già sentito il rumore della macchina. Si affacciano alle finestre, guardano giù nel piazzale. Presto tutti scendono. Michele è festeggiato, abbracciato. Gli si fa ripetere la notizia che non sembra neppure vera. I contadini ci guardano attoniti. Non riusciamo a convincerli che è un caso, soltanto un caso, se quella notte eravamo là. Ma loro lo sapevano, e però non sono iti a dormire, dicevano. Nessuno torna a letto. Del resto il sole si è già levato. Un sole che sembra più chiaro, più splendente. Siamo ansiosi di scendere al paese, di comunicare con gli altri, ora che finalmente è anche per noi soprattutto, quella è una nuova alba, una nuova vita. A Colle troviamo le strade affollate, c'è aria di festa. Dei fascisti neppure l'ombra, volatilizzati, spariti in poche ore. Si chiacchiera nei capannelli, si fanno dei nomi, nomi di qualcuno che è scappato a tempo. Altri sono tappati in casa e c'è chi deve restarci un pezzetto perché gliele hanno già suonate. I più, per lunga abitudine, non ardiscono parlare apertamente. Sussurrano, usano perifrasi, si guardano ancora attorno come se le mura avessero occhi e orecchi. Ammiccano gli uni con gli altri per far capire che si sono intesi. A noi toccano saluti, larghi sorrisi. La gelateria, il bar sono pieni di gente. Entriamo. Il barista è arrampicato su uno scaleo e stacca un quadro dalla parete. Fischi, urli, un rumore assordante. «Finalmente l'hai tirato giù», dice uno. «Quello lì ti guardava dall'alto e ti levava anche la voglia di respirare. Gli cambieranno un po' la ghigna ora, altro che saluto romano». Su al poggio, il cugino ha stabilito, per quel 26 luglio, eccezionali festeggiamenti. Viene fuori la farina, vengono fuori le uova, viene fuori lo zucchero. Torte e vino dolce, balli, sornelli e novelle. La più bella la raccontò lo zio Poldo. Narrava di un villano che se n'era andato dal suo paese e girava il mondo facendo fortuna con un bel mestiere. Ci aveva due barattolini e una penna lunga che faceva da pennello. Strillava per le contrade. «Donne, cerdora culi! Passi, passi!» dicevano vecchi e giovani, specie le più ricche. E perfino le serve se lo facevano argentare.